Radio Nuova Trieste presenta Notiziario scolastico, mensile di notizie legislative ed altre informazioni che riguardano il mondo della scuola, a cura di Germano Catanzaro.
Un cordiale saluto ai nostri ascoltatori. Apriamo l'edizione odierna del notiziario scolastico con le recenti disposizioni in merito all'uso degli smartphone a scuola. Infatti, il Ministero dell'Istruzione segnala che importanti studi internazionali hanno rilevato la diretta correlazione fra l'uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo e didattico, e il livello degli apprendimenti degli alunni. In particolare, viene richiamato il rapporto UNESCO, nel quale si evidenzia che i dati delle valutazioni internazionali su larga scala mettono in luce un legame negativo tra l'uso eccessivo delle tecnologie dell'informazione ed il rendimento degli studenti. In ben 14 paesi è stato infatti riscontrato che anche la semplice vicinanza a un dispositivo mobile distrae gli studenti, provocando un impatto negativo sull'apprendimento. Più nello specifico, c'è un rapporto OCSE del 2022 che evidenzia come gli smartphone siano fonti di distrazione per gli studenti che lo usano con maggior frequenza a scuola, facendo diminuire il livello di attenzione, in particolare durante proprio le lezioni di matematica, quindi mettendo a rischio il rendimento nella materia. È stato altresì rilevato che l'uso continuo e spesso senza limiti dei telefoni cellulari fin dall'infanzia e nella preadolescenza incide negativamente sul naturale sviluppo cognitivo, determinando tra l'altro perdita di concentrazione e di memoria, diminuzione delle capacità dialettiche, diminuzione dello spirito critico e di adattabilità. Recenti analisi, inoltre, hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti da una particolare sindrome che provoca l'isolamento sociale volontario e che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case, rinunciando ai rapporti con il mondo esterno. Il Ministero dell'Istruzione, alla luce di queste risultanze e anche a tutela del corretto sviluppo della persona e degli apprendimenti, ha quindi disposto il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi didattici, e questo per gli alunni della fascia d'età che va dalla scuola d'infanzia fino alla secondaria di primo grado, salvo ovviamente i casi in cui lo stesso sia previsto nel piano educativo individualizzato o nel piano didattico personalizzato, che come noto sono a supporto degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, oppure in caso di altre documentate oggettive condizioni personali. Potranno invece essere liberamente utilizzati, però a fini didattici, gli altri dispositivi digitali, quali possono essere per esempio il PC o il tablet, ma solo sotto la guida dei docenti e solo ai fini della didattica digitale. Il Ministero ha inoltre disposto che le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione debbano provvedere ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa, anche prevedendo nelle scuole secondarie di primo grado specifiche sanzioni disciplinari per gli alunni che dovessero contravvenire al divieto di utilizzo in classe dello smartphone. Ed ancora, per quanto riguarda l'utilizzo del registro elettronico, il Ministero rileva che negli ultimi anni si è diffusa la consuetudine fra i docenti di assegnare i compiti da svolgere a casa esclusivamente mediante notazione sul registro elettronico. Tale modalità comporta di fatto che gli alunni debbano consultare sistematicamente il registro elettronico e di nuovo attraverso i dispositivi tecnologici per verificare quali attività devono essere svolte a casa, per quale giorno, eccetera, spesso anche con la mediazione dei genitori che sono i titolari delle password di accesso. Su questo argomento, il Ministero, per sostenere fin dai primi anni di scuola lo sviluppo della responsabilità degli alunni nella gestione dei propri compiti, dosando nel contempo il ricorso alla tecnologia, ha emesso una raccomandazione con cui dispone che debbano essere accompagnate alla dotazione e notazione sul registro elettronico delle attività da svolgere a casa anche la notazione scritta giornaliera sui diari o sulle agende personali. Secondo gli intendimenti ministeriali, in questo modo, e anche tenendo conto delle scadenze assegnate dai docenti per lo svolgimento dei compiti, ciascun alunno potrà acquistare una crescente autonomia nella gestione dei propri impegni scolastici, senza dover ogni volta ricorrere necessariamente all'utilizzo del registro elettronico. E passiamo ora agli esoneri per il personale docente. Infatti, il ministro Valditara ha recentemente firmato il decreto che definisce i parametri, i criteri e le modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche che dal prossimo anno scolastico potranno avvalersi della facoltà di concedere ai docenti esoneri o semi-esoneri dall'insegnamento per svolgere attività di collaborazione con il dirigente scolastico nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Ancora, i dirigenti delle istituzioni scolastiche affidate in reggenza possono chiedere ai rispettivi uffici scolastici regionali l'esonero dell'insegnamento nel limite massimo di un docente oppure il semi-esonero per due docenti per l'utilizzazione degli stessi in attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni appunto amministrative e organizzative. Questo grazie ad alcune disposizioni. Infatti, il relativo finanziamento ha registrato un incremento delle risorse necessarie con 16 milioni di euro per il 2024 e 21 milioni di euro per il 2025, nonché l'estensione di questa possibilità alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete regionale scolastica. Naturalmente, le regioni potranno attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in deroga e, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che non abbiano esercitato questa facoltà, la disponibilità delle risorse non utilizzate c'è per la concessione di ulteriori posizioni di esonero o semi-esonero dell'insegnamento. Il numero complessivo degli esoneri a livello nazionale è attualmente determinato nella misura massima di 675 docenti, rispetto a quello di 397 unità definito con il precedente decreto che risale al 2022, e tale contingente sarà ripartito fra le regioni con un successivo decreto. In merito alle modalità di individuazione delle scuole beneficiarie della facoltà di concedere esoneri o semi-esoneri, il decreto indica, in via prioritaria, il criterio del maggior numero di classi attivate e, in via secondaria, una maggior fascia di complessità attribuita alle istituzioni scolastiche richiedenti per l'anno di riferimento e, in via ulteriormente subordinata, eventuali ulteriori criteri individuati dagli uffici scolastici regionali per la continuità del servizio in aree caratterizzate da particolari condizioni di disagio oppure per far fronte a specifiche situazioni locali. Ed ora parliamo di personale amministrativo. C'è infatti da segnalare il decreto che disciplina le modalità di attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA. Questo provvedimento è stato recentemente adottato in attuazione del contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca e consentirà un'integrazione salariale delle retribuzioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario a fronte della maggior professionalità acquisita. In estrema sintesi, il fondo messo a disposizione per le posizioni economiche ammonta a 137 milioni di euro, Di questi, 73 milioni sono destinati al finanziamento e alla rivalutazione delle 51.941 posizioni economiche già in godimento da parte del personale ATA. Quindi, gli importi lordi delle posizioni economiche sono stati così incrementati. Per i collaboratori si passa da 600 a 700 euro, per gli operatori da 600 a 800, per gli assistenti la prima posizione economica aumenta da 1200 a 1300 euro, mentre la seconda posizione economica passa da 1800 a 2000 euro. Con i restanti 64 milioni saranno attivate 46.297 nuove posizioni economiche sulla base dei criteri definiti in sede di confronto con le organizzazioni sindacali. Va sottolineato però che le nuove posizioni economiche saranno attribuite attraverso una procedura selettiva che si svolgerà al termine di un corso di formazione che sarà organizzato dall'amministrazione scolastica. E rimaniamo in tema di personale amministrativo per parlare delle progressioni di carriera del personale ATA, appunto. Infatti, a partire dal 19 luglio, sono in corso le procedure valutative riservate alla progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, procedure finalizzate alla copertura di 1.435 posti. In estrema sintesi, queste procedure, indette su base regionale, sono finalizzate appunto alla copertura dei posti destinati all'immissione in ruolo nell'arco degli anni scolastici che va dal 2024-25 fino al 2026-27. Hanno potuto partecipare gli assistenti amministrativi con una laurea magistrale e con almeno 5 anni di esperienza nell'area degli assistenti e degli assistenti amministrativi che invece abbiano un diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza, sempre nell'area degli assistenti. In entrambi i casi, la partecipazione è stata riservata anche a chi abbia svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, compreso il 2023-24, laddove sia stato conferito loro un incarico annuale. Da sottolineare che ogni candidato ha potuto presentare domande per una sola regione. La commissione di valutazione disporrà di 100 punti e la distribuzione del punteggio sarà effettuata sulla base dell'esperienza nell'area di provenienza per un massimo di 25 punti, dei titoli di studio, di nuovo per un massimo di 25 punti, e delle competenze professionali acquisite, in questo caso il massimo dei punti attribuibili è 50. Conclusa la valutazione, gli aspiranti saranno inseriti nelle rispettive graduatorie regionali. E veniamo ora alle mense scolastiche. Infatti, il Ministero dell'Istruzione vuole raggiungere l'obiettivo di 1000 nuove mense per aiutare le scuole ad ampliare il tempo pieno, rispondendo alle esigenze finora insoddisfatte dei vari territori. I comuni per le scuole del primo ciclo e le province e le città metropolitane per i convitti hanno tempo fino al prossimo 6 settembre per aderire a questa iniziativa, che è stata finanziata con oltre 515 milioni di euro. Secondo le dichiarazioni del ministro, investire sulle mense significa consentire alle scuole di ampliare il tempo pieno, appunto, e di favorire gli studenti, ma anche le famiglie e le donne lavoratrici. Un'esigenza che è particolarmente avvertita al sud, a cui sono destinate almeno il 40% delle risorse. Attualmente, infatti, secondo i dati del portale unico sulla scuola, emerge che al sud solo il 26% degli istituti che ospitano le scuole primarie è dotato di mensa, contro il 54% del centro-nord. E solo il 38% degli istituti che ospitano scuole dell'infanzia al sud è dotato di mensa, contro il 65% del centro-nord. Il bando specifica che sono finanziabili interventi di nuova costruzione o ma anche di demolizione e ricostruzione, messa in sicurezza, riconversione, eccetera. I lavori dovranno comunque essere affidati entro il 31 gennaio del 2025 e terminati entro il 31 marzo dell'anno successivo. Gli enti locali dovranno inoltre impegnarsi a mantenere per almeno 5 anni la destinazione d'uso scolastico per gli edifici che sono stati oggetto di finanziamento, e le mense dovranno essere dimensionate in funzione del numero degli studenti che ne potranno beneficiare. Per supportare gli enti locali sia nella fase di candidatura che nella fase di attuazione degli interventi e consentire così la massima partecipazione, il Ministero ha predisposto una procedura semplice di adesione attraverso il proprio portale web, con specifiche azioni di accompagnamento amministrativo e tecnico ed anche incontri formativi sui territori. E concludiamo con le scuole paritarie. Infatti, lo scorso 18 luglio è stato pubblicato l'avviso destinato alle scuole secondarie di primo e secondo grado paritarie non commerciali per la presentazione di progetti per la realizzazione di interventi di tutoraggio e formazione, e questo allo scopo di ridurre i divari negli apprendimenti e anche per contrastare la dispersione scolastica. I progetti saranno finanziati con una dotazione di circa 45 milioni di euro. Le scuole paritarie potranno utilizzare le risorse che saranno loro assegnate per attivare appunto percorsi di formazione, orientamento, oppure corsi di potenziamento delle competenze di base o ancora di motivazione e accompagnamento, prevedendo attività da svolgere anche con il coinvolgimento delle famiglie. I progetti potranno essere coordinati da uno specifico team per la prevenzione della dispersione scolastica, e questo in favore di studenti con fragilità negli apprendimenti o a rischio di abbandono o che abbiano addirittura interrotto la frequenza scolastica. Da sottolineare che le attività potranno essere svolte anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, ma anche organizzazioni ed enti del volontariato e del terzo settore, che svolgano però attività formative per gli studenti. Ricordiamo infine che gli enti gestori delle scuole secondarie paritarie potranno presentare la propria candidatura sulla piattaforma ministeriale dedicata entro il prossimo 12 settembre. Bene, e questa era l'ultima notizia per oggi. Vi ringraziamo dell'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione.
Radio Nuova Trieste ha presentato Notiziario Scolastico, mensile di notizie legislative ed altre informazioni che riguardano il mondo della scuola, a cura di Germano Catanzaro. Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto!